E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Così abbiamo concluso il primo atto. Poi abbiamo letto l'orizzonte, oltre la Galilea, l'istituzione dei dodici e una nuova famiglia. Allora, adesso dobbiamo commentare proprio questa parte che abbiamo già letto. La rileggo pezzo a pezzo e poi commento. Gesù intanto, con i suoi discepoli, si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Infatti aveva guarito molti, cosicché quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Allora, vi ricordate che riguardo alle caratteristiche stilistiche di questo autore abbiamo detto delle cose ieri e vi avevo accennato una cosa, il suo modo di sottolineare. E qui è evidentissimo. Dove? Allora, lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea, da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, vedete? Sono le sue virgolette che ha aperto. Molta folla, una grande folla. E in mezzo ci sono tutte le regioni da cui questa folla proviene. Vediamo un po'. Era già acceso. Devi mettere più in piccolo tutta la Palestina e dintorni. Allora, Galilea, Giudea e da Gerusalemme. Poi dall'Idumea. Andiamo da questa parte, vedete il senso? E da oltre il Giordano, dalle parti di Tiro e Sidone. Allora, qual è il movimento? Praticamente tutta la folla viene da tutte le zone attorno al luogo dove Gesù sta predicando, da tutte le zone, quindi, e viene sottolineato questo, che c'è questa grande folla che viene da tutte le zone, sia del popolo santo di Dio, Giudea, Galilea, e sia dalle zone pagane, tutte da Gesù. Beh, in questo movimento è preannunciato che cosa? Evidentemente, quello che sarà per la prima Chiesa, insomma, La predicazione della prima Chiesa così come si estenderà, è evidente questo. Allora, quante volte parla della folla? Guardate un po', contatela. Tre volte la folla, ma quattro volte dice molti, compreso molti che sono la folla, Vedete quante volte cita questo? Questa è la situazione che si è determinata attorno a Gesù. E Marco, anche letterariamente, l'autore lo sottolinea questo, ce lo vuole far capire. È una grande folla che viene da tutte le parti, senza distinzioni di fede, di cultura, arrivano da tutte le parti e arrivano da Gesù. E questo è un movimento centrifugo, vanno tutti verso Gesù. Ho citato la prima comunità cristiana, lì il movimento sarà centripeto, dal centro verso l'esterno. Adesso è all'inverso, dall'esterno verso Gesù. Allora, che dobbiamo dire? I discepoli con i quali si ritirò presso il mare, chi sono? Abbiamo visto, ne sono molti, pian piano si sono aggiunti, non sono solo quei quattro, non sono solo quei quattro, ne sono molti di più, no? Pian piano si sono aggiunti, ormai si è formato un gruppo, potremmo dire nutrito di discepoli. Allora, l'atteggiamento di Gesù certamente riguardo alla folla è diverso, per esempio, da quello dei greci, dei latini e dagli scrittori, greci e latini per esempio. Orazio, lo conosciamo, no? Un grande poeta latino. Sapete che diceva a proposito della folla? Odio il volgo ignorante. E lo evito. Quindi l'atteggiamento di Gesù è esattamente il contrario. Odio il volgo ignorante e lo evito. Beh, mi chiedo, ogni tanto noi ce le facciamo delle domande, la nostra Chiesa, se qualche volta la nostra Chiesa non è più vicina a Orazio rispetto a Gesù, eh? Odio il volgo ignorante e lo evito. Allora, io parlo di adesso, Costantino, adesso. Non è, io ve l'ho detto questo perché voglio dirvi che la folla non è simpatica, cioè umanamente non è simpatica, è chiaro. Una folla piena di problemi come quella, avete sentito che faceva? Sentendo quando faceva andò da lui, allora egli disse di tenergli pronta una barca a causa della folla perché non lo schiacciassero, cioè, ce la descrive bene Marco, eh? E poi aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Non è facile. Non è facile, ricordatevi i movimenti di folla, eh? Non sono facili da gestire, affatto. E Gesù si trovava dentro questa situazione, non entro poi nei dettagli di come è fatta una folla, oltre a malati, indemoniati, problemi di igiene, problemi di tutto, insomma, è Gesù in mezzo. È bella la scena, Gesù è in mezzo. Però pure lui, abbiamo visto che a causa della folla ha trovato qualche impedimento, eh? Ha avuto delle difficoltà, la sua predicazione ha trovato delle difficoltà a causa della folla. E Marco a più riprese già ti ha detto questo, eh? Beh, è un personaggio importante del Vangelo di Marco, la folla. È un personaggio molto importante, fino adesso forse non gli abbiamo dato l'importanza che si meritava, ma vista la presenza continua, anche letterariamente asfissiante della folla, la ritroviamo continuamente, e Marco non ci risparmia proprio nulla da questo punto di vista, sottolinea sempre questa presenza, è un personaggio importante che vale la pena di seguire nella sua evoluzione letteraria, no? Dentro questo racconto. Adesso la vediamo così. Come finirà questo personaggio? Sono tanti, ma che fanno un unico personaggio. Come finiranno pure loro? Ce lo chiediamo, più o meno lo sappiamo, però dobbiamo essere attenti a seguire le varie fasi e le varie evoluzioni. Così si seguono i personaggi, no? Noi stiamo seguendo con molta attenzione chi stiamo seguendo? Gesù, chiaramente, è il protagonista, lo stiamo seguendo attentamente. Stiamo seguendo pure, ci siamo riproposti di seguire chi? I discepoli. E già qualche idea ce la siamo fatta. Non sono solo quei quattro. E quella chiamata non era rivolta solo a individui particolari, è la chiamata a seguire Gesù. Che vale, abbiamo detto, è la chiamata paradigmatica che vale per tutti. Siamo tutti dentro, fino a questo punto. E abbiamo visto che questo gruppo, pian piano, anche questo gruppo è cresciuto. Ci siamo un po' impressionati, forse, un pochino, quando Marco ci ha detto già un particolare, ha usato un verbo non molto simpatico. Ve lo ricordate, no? Quando si sono messi sulle tracce, e abbiamo detto che quel verbo non è proprio positivo, ed è il primo momento in cui questo cammino dei discepoli ha mostrato, cammino nei rapporti fra il maestro e i discepoli, ha mostrato delle difficoltà, già, e siamo all'inizio. E adesso, quindi stiamo seguendo questi personaggi, e poi che altro personaggio stiamo seguendo? Gli avversari di Gesù, come unico personaggio, che poi riusciamo a dettagliare secondo il racconto come procede, ma questo è un altro personaggio. Quindi abbiamo già delineato la presenza di quattro figure a livello narrativo. Il protagonista, quelli che sono i suoi discepoli, gli avversari, è la folla. Ma c'è ancora un altro personaggio che avrà molte facce. I personaggi, oltre a Satana, questi i personaggi minori, Satana non va nessun cammino, cioè dice quello che dice, i personaggi minori, ne abbiamo incontrato già qualcuno che Gesù ha lodato. È apprezzato, i quattro per esempio, no? Ma un altro personaggio minore, la suocera di Pietro, e un altro personaggio minore, il lebbroso. Ci sta, la galleria sarà ricchissima di questi personaggi, e noi cercheremo di cogliere i vari aspetti di tutti questi personaggi, man mano ci vengono presentati. Allora, questo a proposito della folla, e vedete, ritorno un po' sulla sentenza, leggo il versetto 11, gli spiriti impuri, già li conosciamo pure questi, ripeto, come personaggio questo non è che hanno una crescita, una diminuzione, sono così. Dal primo momento fino alla fine, che funzione hanno? Di oppositore, vediamo, gli spiriti impuri sono oppositori a Gesù, ma a che livello? A livello di forza, di potenza, possono resistere a Gesù da questo punto di vista? Assolutamente no. E allora a che livello fanno opposizione? Quindi? E allora la domanda che ci è nata qual è? Dici, ma vabbè, gli fanno un piacere in fondo. E invece non gli fanno un piacere. E qui siamo davanti a quello che vi ho detto già, un altro tema di questo Vangelo, il cosiddetto segreto messianico. Gesù non vuole che loro, gli spiriti impuri, e poi vedremo anche altri, rivelano pure al leproso, ha detto, quello ha disobbedito. Non vuole che si riveli la sua identità. O almeno non vuole che la si riveli in una certa maniera. Ecco, diciamo così. Non vuole che la si riveli in una certa maniera. Non gli sta bene che loro dicano, gli spiriti impuri, rivelino la sua identità. Tenetelo presente questo tema, si sta sviluppando, pian piano stiamo andando avanti. Allora, tu sei il figlio di Dio, vedete, attenzione che qui c'è una rivelazione piena. Noi abbiamo detto, vi ricordate la grande divisione del Vangelo di Marco, quella che tutti hanno riconosciuto? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. E allora, esattamente a metà, tu sei il Cristo, Pietro, e poi sotto la croce tu sei il figlio di Dio, il centurione. È molto comoda questa divisione, no? Molto semplice e comoda. Poi adesso subito scopriamo che proprio non deve essere quella la divisione che coglie meglio la struttura interna, letteraria e narrativa del libro, perché tu sei figlio di Dio, già glielo dicono. Prima di tutto gliel'ha detto la voce dal cielo. Ma qui glielo dicono gli spiriti impuri. In ogni caso glielo dicono gli appartenenti a che cosa? Al mondo preternaturale e soprannaturale. Rimane il fatto che il centurione sarà il primo uomo su questa terra che dirà, tu sei il figlio di, veramente questo uomo era figlio di Dio. Ma in ogni caso, allora, tu sei figlio di Dio, attenzione, andarono fuori e decisero di ucciderlo. Uscirono subito e decisero e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Vogliamo leggere il Salmo 2? Il Salmo 2. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano, insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e il suo Messia. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo. Che dice, di che parla questo salmo? Di un'opposizione a chi? Al re. Si oppongono al consacrato. I popoli tramano, i principi di questo mondo tramano contro di lui e si oppongono. Ride colui che sta nei cieli e il Signore si fa beffe di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Io stesso ho stabilito il mio sovrano su Sion, mia santa montagna. Versetti 4-6, la derisione divina. Dio che deride questa opposizione e l'intronizzazione che c'è stata del re da parte sua, se ne ride di tutto questo. Allora, i potenti insorgono contro il Messia, il consacrato, ma Dio ride di tutto questo, di tutti questi piani. 7:12, voglio annunciare il decreto del Signore, egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, chiedimi e ti darò in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Ricordatevi i nomi dei popoli, delle zone con i corrispettivi popoli. le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. E ora siate saggi, o sovrani. Lasciatevi correggere, o giudici della terra. Servite il Signore con timore e rallegratevi davanti al piano di Dio. Siate saggi, riconoscete che nell'investitura del Messia è la vostra salvezza. Le tre fasi di questo salmo, eh? La derisione da parte, la opposizione al re, la derisione divina riguardo a questi progetti e poi l'adozione del consacrato come figlio, a cui viene assicurata la protezione divina. Ci sono due fasi in questo salmo, eh? Che sono le stesse fasi che pian piano vengono fuori nel racconto di Marco. Quali sono le fasi? Che il consacrato di Dio, che è suo figlio, subirà il peso di progetti alternativi contro di lui, ma che Dio lo proteggerà da tutto questo e lui riporterà vittoria su tutti i popoli. E questo sommario ci dice che di fatto, in maniera prolettica, infatti, di fatto che è così e sarà così. L'opposizione c'è e sarà anche dura, ma alla fine la protezione di Dio vincerà. Quindi ci parla già delle due dinamiche profonde presenti in questo Vangelo. Quali sono le dinamiche profonde? Rifiuto o accoglienza? Siate saggi, ci dice il Salmo, siate saggi. Capite, comprendete. Allora, andiamo avanti, se no. Ma egli imponeva loro, vedete, il segreto, severamente di non svelare chi egli fosse. Non lo devono dire. Non è il momento e non è il modo di dirlo. Un'altra piccola annotazione che parte dalla mia esperienza nel ministero. Io dico sempre, nel ministero particolare che mi è stato affidato, quello dell'esorcismo, io dico sempre a tutti, ma non fate del diavolo una figura ridicola, un pagliaccio. Sì, scimmia dei, la chiamano i parla, la scimmia di Dio, ma nel senso che lui ripete tutte le cose che Dio fa e le fa al suo uso e consumo, per le sue finalità. E questo è il problema. Non lo fate diventare uno sciocco, stupido, che si diverte a fare le stupidaggini. Non è così. Non è così. Lui usa la verità certe volte e la dice. E la dice, vedete, la sta dicendo la verità. Ma è il modo di dirla che persegue altri scopi. È su questo che bisogna smascherarlo sempre. Non pensare che sia il bugiardone, il pagliaccio di corte che si mette a dire bugie tanto per dirle. Lui dice la verità, è l'uso che fa della verità che è malvagio, perché persegue un altro scopo rispetto a quello che la verità vuole raggiungere. Quindi evidentemente qui Gesù dice: tu sta zitto, perché sta cercando di usare la verità in modo malvagio. E quando a capitolo 8 ci accorgeremo che vedremo, constateremo che Gesù rimprovererà duramente Pietro, capiremo ancora di più, eh? Allora, quindi, imponeva, abbiamo visto questo verbo, imponeva decisamente, severamente, di non togliere il velo su quello che egli fosse. Non è lui che lo deve dire. C'è, sarà un momento in cui questo sarà detto. Però dobbiamo avere pazienza. Dobbiamo avere molta pazienza per arrivare a quel momento in cui tutto sarà detto. La verità e il modo di dirla combaceranno, saranno unite insieme. Beh, e poi una piccola nota così, io dico sempre la verità. Attenzione, non basta dire la verità, bisogna pure dirla per il bene dell'altro. La verità non si usa come un martello per dare le botte in testa, sempre la si dice per il bene degli altri. Così ha fatto Gesù, vedete? Questo ha detto la verità e Gesù gli ha detto sta zitto, non è il momento, non è il modo, tu ti devi stare zitto, tu non la devi dire. Allora, andiamo avanti, così delle cose, vedete che è la ricchezza di un Vangelo, Però rimaniamo sempre nel Vangelo di Marco. Attenzione, adesso ci troviamo di fronte a un altro passaggio. Vi ricordate come sono strutturati gli atti? Un sommario che riprende dal precedente e rilancia verso quello che verrà dopo, l'abbiamo visto, e poi un brano che riguarda i discepoli. Ve la ricordate la chiamata paradigmatica, le caratteristiche, ve le ricordate? Tenetele presenti adesso. Facciamo un passo avanti. Il narratore ci fa fare un passo avanti. E siccome noi, fino adesso, voi con chi vi siete immedesimati di più? Psicologica con chi? Con Gesù certamente abbiamo qualche difficoltà di più, anche se a questo adesso vedrete che ci chiamerà. Beh, gli avversari, dai, è troppo metterci proprio dalla parte loro, no? Se qualche volta ci viene, ma non è che siamo lì. I discepoli ci sono abbastanza vicini, perché di fatto, se siamo qui, noi siamo discepoli, quindi ci riguarda proprio personalmente, Allora, lo siamo, e allora ci dobbiamo confrontare con loro, e adesso arriva un altro insegnamento, il narratore ci dà, importantissimo. Allora, con una specifica adesso, prima la chiamata era per tutti. Adesso vedete che succede. Salì poi sul monte e chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Breve, un elenco di nomi, dice beh, che dobbiamo dire. Vediamo che cosa possiamo dire. Salì sul monte, già qua avremmo da dire tantissimo, eh? Già qua avremmo da dire tantissimo, perché subito il monte ci ricorda altre storie, altri personaggi dell'Antico Testamento, o no? Ci ricorda Mosè, Elia, i momenti cardine in cui sono avvenuti questi incontri fra questi personaggi e chi? È Dio. Sul monte. Il monte è il posto dell'incontro. Lo sappiamo ed è inutile, però teniamo conto della solennità che il narratore vuole dare a quello che sta per succedere. Sale sul monte. Ci sarà un incontro particolarissimo, questo lo capiamo, con Dio. Questo ci vuole dire, eh? Ci sarà un incontro importantissimo. Dal punto di vista delle immagini, guardiamolo Gesù, che è tutta quella folla, che si buttano addosso, e i demoni, deve tenere a bada i demoni, e quindi una folla di quel tipo c'è stata descritta in maniera minuziosa, Gesù, con passo deciso, scusate se mi permetto, perché voglio che capiate che il Vangelo va anche letto in questa maniera, le immagini vanno rappresentate. Quello che descrive lo devi rappresentare dentro di te. Certo, non tutti abbiamo la fortuna di aver visto la Terra Santa, ma chi l'ha vista si può rendere conto anche dal punto di vista fisico, geografico, di com'è la situazione lì attorno al lago e delle colline che stanno lì vicino, subito a partire. Quindi parla, non dice però una collina, dice monte apposta, perché vuole indicare che ci sarà un incontro particolare. Però, guardando la conformazione geografica, fisica di quel posto, quelle colline che stanno subito dietro la chiesetta, vicino al lago, che adesso ci diceva che non è più vicino al lago, è un po' più a distanza, il primato di Pietro, la chiesetta del primato, e subito dopo, io mi ricordo perché ci sono stato, delle collinette, e allora Gesù che si stacca e a passo deciso sale, e poi un po', quando arriva un po' più su, comincia a chiamare, a uno, e gli altri si staccano, perché sono chiamati. E ci verrebbe da fare una riflessione, ma mo hai detto, e il narratore ha detto che Gesù stava in mezzo, e mo invece se ne va. Un momento. Si allontana, va sul monte, il luogo dell'incontro, il luogo della preghiera, il luogo dove si costituisce il popolo santo di Dio, dove si stringe l'alleanza, dove si dà la legge, tutte le cose che sappiamo, va lì, è un momento importante. Simone, Giacomo, Giovanni, e loro si staccano dalla folla. Seguiamo le immagini. Che dice? Dice, ne costituì 12. Oh, qui non entriamo, te lo dico, tu c'hai il testo greco, non entriamo nella questione se sta, non sta, in quali manoscritti, non ci interessa questo. Ne costituì 12, vedete, mi pare che qui lo metta, ne costituì 12, lo dà in traduzione, però ci sono problemi di critica testuale, ci sono. Sono molto grossi, però a noi questo non ci interessa. Ne costituì 12 che chiamò apostoli. Prima volta che chiamò gli inviati, mandati. Questo significa apostolo, inviato, mandato. Ma attenzione. Chiamò presso di sé, ancora più forte vi chiamò, indica un movimento ancora più intimo, chiamò presso di sé, dice il testo, quelli che voleva. L'iniziativa di chi è? È sua, l'abbiamo detto. Ed è libera, è gratuita. Nessuno può impossessarsi di quello che invece compete a lui. Quelli che voleva, ed essi andarono da lui, lo stesso verbo che ha usato per la coppia di fratelli quando sono andati da lui, quindi l'ambito è quello della chiamata, certamente. Ne fece, questo è il verbo, poieo, come l'Antico Testamento, quando si parla di costituire qualcosa si usa il verbo fare. Ne fece. E il verbo fare è uno dei due verbi che si trovano nel racconto nella prima pagina della Bibbia, no? Il verbo bara, creare, che è esclusivo per Dio, e il verbo asa, fare. Dice che Dio fece pure attraverso la sua attività delle mani, d'accordo? Allora, ne fece, è un verbo che ci rimanda a una, forse la parola nuova creazione è esagerata certamente, ma per capirci, no? Sta facendo qualcosa che è nuovo e lo fa lui, è sua attività. E poi ne costituì 12, le 12 tribù di Israele, queste sono cose che sappiamo benissimo, vabbè, e quindi ecco, sta facendo qualcosa che è nuovo, un nuovo popolo, potremmo dire, che chiamò apostoli perché stessero, ecco qua il punto centrale, il cuore della vocazione. Qui, dietro di me, vi abbiamo detto che il verbo acoluzeo indica un cammino fatto. Benissimo, già quel verbo ci diceva dell'intimità che ci deve essere fra chi chiama e il chiamato, ma qui ancora di più. In aosin metautu, affinché fossero, stessero con lui. Vedete, alla base di ogni vocazione, di ogni chiamata, c'è questo fatto fondamentale. Stare con Gesù. Verbo semplice, verbo essere, stare, essere, stare con Gesù. La convivenza, stare con Gesù che indica? Convivenza. Il Vangelo di Giovanni, lo ricordate? Maestro, dove abiti? Venite e vedete. E andarono dove abiti ed erano le 4 del pomeriggio, il momento che si fissa nella storia e nella vita di una persona, erano le 4 del pomeriggio. Andarono a casa sua, questo hanno chiesto, dove abiti? Vogliamo stare con te. Perché stessero, prima di tutto, stare con Gesù, convivere, condividere tutto della vita. I pensieri, le parole, le scelte di Gesù. Prima, quindi, perché stessero con lui, e poi vedremo che chi fa questo non può non avere la stessa sorte di Gesù. Perché se condivide le scelte, se condivide i pensieri, Se condivide il modo di rapportarsi e di relazionarsi ai vari personaggi, non succederà nient'altro che la stessa cosa che è successa a Gesù, perché stessero con lui. E per mandarli, attenzione, è per mandarli, quindi prima di tutto stai con Gesù, poi una volta che stai con Gesù, tu impari dalla convivenza a fare le cose che fa Gesù. Predicare e avere potere, il potere di scacciare i demoni. Non so se tante domande che vi siete fatti, pure ieri sera mi avete fatto quando sono stato un po' qui, trovino qui qualche risposta, perché ieri sera vi dicevo aspettate, calma, date tempo al racconto di spiegarsi, e avrete tante risposte, quelle possibili almeno, stare con Gesù per fare quello che faceva lui. Cioè quello che faceva lui non è esterno alla sua persona, come se Gesù una cosa e poi fa quelle cose. Chiamata e missione sono la stessa cosa, cioè non sono la stessa cosa, sono momenti diversi di un modo di essere unico, cioè stai con Gesù e se stai con Gesù fai pure queste cose. Le fai, non c'è bisogno di dire che ti devi imporre di farle, oppure le fai, perché così ha fatto Gesù, l'abbiamo capito questo? C'è Gesù che si è fatti i programmi, come, aspettate, come si chiamano mo? Quando si devono tutti gli appuntamenti, in inglese, la, planning, com'è? Io ho chiamato un sacerdote giovane e gli disse, e gli ho detto, senti, mi puoi sostituire? E lui mi dice, sì, aspetta, adesso vedo il mio, là, e vedo un po'. Dico, che cosa devi vedere? Aspetta, non capisco. E dice, sì, tutto, c'è sul computer, c'è, oh! Vabbè, no, scherzo, è giusto che si faccia pure questo. Se non si dimentica queste volte. Però si può chiamare pure in italiano. Ci ho fatto, fammi vedere l'agenda, fammi vedere il diario, gli impegni che ho. Va bene, così, si dice così, loro sono abituati così. E allora, no. Ha cominciato a predicare e subito ha cominciato a rendere presente il regno. Il regno di Dio è vicino e subito ha cominciato a renderlo presente, no? E allora, pure per quelli che stanno con lui, deve essere per questi 12 deve essere la stessa cosa. Qualche ostacolo lo troveranno, però l'invito è chiaro. Devono stare con lui. Allora, riguardo alla lista, vediamo se possiamo dire qualcosa di interessante. Gli cambia nome a Simone. Lo chiama Pietro, roccia. Poi vedremo che il riferimento più o meno a questo nome ci sarà anche nel capitolo delle parabole. E glielo cambia il nome. Se noi andiamo nel libro di Genesi 17:5, Abraham diventa Abram, Sarai diventa Sara, 32:28, Giacobbe diventa Israele. E quando c'è il cambio del nome significa che è cominciata una nuova fase della vita di quella persona, che di solito riguarda non solo lui o lei, ma riguarda tutti. Questo succede a Simone. Gli viene cambiato il nome, comincia una nuova fase. La spiegazione è che lui è sempre il primo della lista. È il primo, sempre, in tutte le liste. Era il primo. In tutte e tre i sinottici, nella lista che riportano le liste, lui è sempre il primo. Poi non entriamo nel merito della discussione del primato, perché è sulla da quello che dobbiamo fare qui. E lui è sempre il capo della lista, questo è sicuro, questo è incontestabile. Allora, poi, questi due, Giacomo e Giovanni, attenzione, avete notato una cosa, l'ha fatto pure con Simone la prima volta. Simone e Andrea, fratello di Simone. Qui Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Che modo è questo di scrivere? Perché questa ripetizione? Poteva mettere Simone e suo fratello Andrea. È così? Giacomo e suo fratello Giovanni, l'ha già fatto. Perché? Evidentemente perché questo nome Giacomo, come per Simone, era un modo per richiamare l'attenzione sul nome di Simone, qui l'autore vuole richiamare l'attenzione sul nome di Giacomo. Detto questo, ricordatevi che a Gerusalemme c'era un Giacomo, citato in Atti degli Apostoli, che era a capo della Chiesa di Gerusalemme. Ma è lo stesso? No, assolutamente no, per un motivo storico. È un motivo storico, non può essere questo Giacomo, quello che stava a capo della Chiesa di Gerusalemme. Perché? Questo Giacomo, il 42 dopo Cristo, muore nel martirio, muore martire, sotto Agrippa, muore martire. Quindi non può essere lui, deve essere un altro Giacomo. In tutti i modi, queste cose ci porterebbero via molto tempo e io invece mo devo veramente accelerare. Figli del tuono, anche questo titolo è un po' difficile da cogliere perché il testo non è chiaro, figli del tuono, non, così come è scritto, e la traduzione figli del tuono non corrisponde, però noi, la tradizione della Chiesa, da sempre ce li ha presentati come il figlio del tuono. Perché? Perché forse impulsivi? Perché? Ma non lo sappiamo nemmeno tanto bene. Noi sappiamo di loro che hanno fatto una cosettina, che la vedremo, è una cosa sicura l'hanno fatta e questa ci interesserà, di tutti e due. Allora, poi tutti i nomi, vediamo alcune riflessioni su questo fatto. Su questo brano alcune riflessioni. Nella Chiesa c'è sempre stato grande discussione fra due poli di espressione di vita cristiana, contemplazione e azione. È vero? Vecchio problema. Beh, qui Marco il problema non se lo pone. Essere cristiani prevede la contemplazione e l'azione. C'è una combinazione giusta ed equilibrata rispetto, anzi, sì, la contemplazione, stare con Gesù, per. Quindi non c'è tutta questa distinzione. Nel Vangelo di Marco, non mi metto a parlare in genere del problema. Due, che l'azione a favore del regno di Dio comporterà conflitti e sofferenze. Già la lista ce lo dice, avete sentito? I figli del tuono, e ci ricorda subito un episodio. Giuda, e ce ne ricorda un altro. Pietro, già dire solo i nomi, e già ci ricorda delle cose che già conosciamo in ogni caso. E che però ci verranno poi narrate. Noi conosciamo perché sappiamo già queste cose. Dentro il gruppo abbiamo un quadro diversificato, molto diversificato. Simone che è roccia, si dimostrerà poco roccia, poco affidabile, nel prosieguo. I figli del tuono faranno risuonare il tuono solamente nella loro richiesta, in quello che ambiscono, e susciteranno la reazione sdegnata di tutti gli altri. Ci sono nomi greci vicino a nomi di origine semitica. Andrea, Filippo, sono nomi greci. E questo che mi dice? Che è misto il gruppo, Ci sono uomini che vengono, sia hanno provenienza sia ebraica che greca. È misto il gruppo, C'è uno che respingerà tragicamente colui che l'ha scelto, e tutto il gruppo, Giuda, il traditore. Ve lo ricordate il verbo? Di cui è qui presente. Giuda, colui che poi lo tradirà. Os kai paredo ken auton. Paradidomi, no? Il verbo della consegna, colui che lo consegnerà. Tanto la diversificazione quanto la fragilità dell'essere discepoli fanno parte della vita della Chiesa. Permettetemi questa riflessione, ci dice il narratore. Attraverso la storia è stato sempre così, e anche oggi è così. Bisogna sempre fare i conti con queste caratteristiche. Non si può nel nostro Vangelo strappare le pagine che non ci piacciono, lasciando solo quelle che ci piacciono. Non è così. Non è così, non si può fare così. Non ci è concesso, non ci è lecito farlo, Questa lista sta lì, così come ci viene presentata. E non c'è lecito sottolineare alcune cose e altre far finta di non vederle. Attenzione, molta attenzione. Allora, sottolineiamo che Pietro è il primo della lista, sempre, ma sottolineiamo pure che Pietro poi, per la sua fragilità, lo ha rinnegato. Sottolineiamo che nel gruppo ci sarà uno che alla fine si tirerà fuori e in maniera drammatica. Sottolineiamo, come abbiamo fatto, che le diverse provenienze, le diverse culture, i diversi modi di pensare, perché poi la Chiesa, la storia della Chiesa, come ci è narrata fin dagli inizi di Atti, si muoverà su queste coordinate, avrà queste coordinate. Quindi non possiamo selezionare i temi che ci interessano, molte volte per difendere nostre posizioni, nostri modi di fare, anche da lungo coltivate, e dimenticare altri problemi che invece il testo mette in rilievo. Equilibrio, in ogni caso. Bisogna essere equilibrati quando si legge il Vangelo e farsi coinvolgere completamente, cercando di saper discernere ciò che è più importante da quello che è meno importante, certamente, però non selezionando. Non selezionando, quello è un errore gravissimo, non è lecito. Io dico sempre che ognuno di noi ha il suo Vangelo, che è fatto di come? Che quando, un Vangelo che è fatto così, che quando troviamo qualcosa che non ci scende giù, non riusciamo a possedere, strappiamo la pagina. E allora alla fine il nostro Vangelo, sapete quant'è? le pagine che ci piacciono non sono proprio molte. Già Marco è piccolo, poi se comincia a strappare le pagine che danno un po' fastidio, ad accoglierle così come si presentano. Allora, teniamo conto di questo. Che succede a questo punto? Ecco, c'è qualcuno a cui alcune cose di Gesù non piacciono. Abbiamo già visto un gruppo che proprio non ha avuto grande piacere con Gesù, anzi tutt'altro, e hanno già deciso le cose loro. Adesso però, e forse lì, fin quando erano loro, come persona, gli avversari, i cattivoni, stavamo belli tranquilli. Ma udite adesso che succede. Riguardo al movimento, attenzione, prima di andare avanti, vi ricordate il movimento di separazione? Ma perché c'è stato questo movimento di separazione? Per distaccarsi dalla folla? Assolutamente no. Per ritornare in mezzo alla folla. Lui e quelli che vivono con lui, che adesso hanno lo stesso, lui gli ha dato lo stesso potere, che poi vedremo quando eserciteranno, se ci riusciranno, non ci riusciranno, ma questo viene dopo, però gliel'ha dato, quindi ritorna in mezzo alla folla con, io oserei dire, con più forza di stare in mezzo alla folla, lui con i suoi. Allora, entrò in una casa e di nuovo si radunò, vedete, ritorna una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. C'è niente da fare. E lo vedremo pure dopo in maniera molto quasi comica, ci sarà un momento quasi comico, no? Quando Gesù e i suoi si metteranno sulla barca e cercheranno di staccarsi dalla folla, invece il narratore dice che quelli fecero il giro e quando arrivarono dall'altra parte la ritrovarono dall'altra parte. Quindi non c'è niente da fare. E allora non potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo. Dicevano infatti, è fuori di sé. Attenzione, vi sottolineo che adesso ci sarà un gioco molto simpatico fra fuori e dentro. Chi sta fuori e chi sta dentro. Si comincia qui i suoi. Oi parautù, quelli che gli stanno vicino. Attenzione, perché stessero con lui. Noi capiremmo chi sono? I dodici. No, si riferisce ai parenti. Quelli che gli stavano vicino, i vicini, i parenti, no? Benissimo. Allora, dicono è fuori, quindi chi sta fuori? Gesù. Per i parenti, chi sta fuori? Di testa. Chi non sta dentro il cerchio? Chi è andato fuori dagli usi, dai costumi, dalle regole della vita è lui. Quindi, che vanno a fare i parenti, quelli che stanno vicino a lui, che vanno a fare per riprenderlo e rimetterlo dentro il cerchio? Questo è il tentativo, Prima di andare oltre, avete visto qui c'è una struttura a incastro, a panino, a sandwich, me la sapete indicare? A, B, A primo sarebbe, no? Ma non per frasi, ma proprio per sezioni. Qual è? Quindi prima ci dice che i parenti vanno per farlo rientrare, sta fuori, lo devono far rientrare. Poi c'è l'intervento di chi? O grammatei, o i grammatei, gli scribi, e questi vengono, questi sono potentissimi, vengono da Gerusalemme. Ma no, no, è meglio che non lo dico, sta acceso il coso. Vengono dalla capitale, vengono dal centro della vita religiosa, di tutta la vita per il popolo, vengono di lì. E allora, la discussione su Belzebul è la frase finale di Gesù, Tutti i peccati saranno perdonati, ma uno no. Poiché dicevano è posseduto da uno spirito impuro. E poi? E poi come va a finire? La mamma, i fratelli, riprende il tema dei parenti che se lo vanno, che tendano di riprenderselo nel loro giro, all'interno dei rassicuranti rapporti familiari. Cercano, dice, questo è fuori di sé, mo lo riportiamo dentro e stiamo a posto. L'unica cosa da fare, chiudiamolo, questo dai numeri, chiudiamolo, è fuori di sé. Allora, per prenderlo, versetto 21, il verbo greco, per afferrarlo, prenderlo con forza, poiché dice, dicono fuori di sé, beh, perché, che si fa con un malato di mente? Per uno che sta spostando, che si fa? Si usa la forza per riportarlo all'ordine, Si faceva, adesso non si fa manco tanto più. Si fa, ti assicuro, ai parti nostri fango. Ma perché? Allora, quindi questa è A. Poi, gli scribi che erano scesi da Gerusalemme, già li abbiamo presentati in un certo senso. Chi è questo Belzebul? Vabbè, abbiamo capito chi è, ma perché questo nome? Beh, non c'è un corrispettivo, potrebbe essere il principe, potrebbe indicare Baal, principe. Baal è la divinità più forte che il popolo santo di Dio ha trovato nella Palestina, perché in Palestina non c'era il giardino delimitato che loro sono arrivati, hanno trovato, basta leggere la Bibbia, hanno trovato già una popolazione indigena che stava lì e che aveva i suoi usi, la sua religione, e tutto questo si farà sentire per secoli. È il capo di queste divinità pagane, si chiamava così Baal, che significa signore, padrone. Come noi diciamo signore, ma gli diciamo Baal, signore. Baal Zebul, Zebub, significa Baal principe. Baal Zebul significa il principe delle mosche. Quindi è un po' una maniera ironica e dissacratoria per parlare di lui, no? Stanno parlando evidentemente di questo soggetto. A Belzebù è posseduto Vabbè, il ragionamento io credo che l'abbiate capito, quello di Gesù, molto semplice, che forse noi tante volte non prendiamo in considerazione nella sua semplicità. Cioè un regno diviso in se stesso non esiste. Se il principe Baal o il principe delle mosche si mette a combattere con se stesso, ma che regno può avere? Non c'è nessun regno. Lui deve combattere contro un altro regno. È questo il discorso. Quindi mi sembra che non dobbiamo, abbiamo già parlato dell'esorcismo, non dobbiamo fermarci su questo, perché oltretutto poi dovremo vedere il brano che riguarda l'indemoniato di Gerasa. E quindi non ci fermiamo su questo. Vediamo di cogliere delle cose che ci servono per il racconto. E quindi il ragionamento di Gesù davanti a questa accusa sofisticata, attenzione, vengono da Gerusalemme. Qual è l'accusa? Dice, lui potere ce l'ha. Riconoscono che lui ha potere. L'exusia, vi ricordate? Ce l'ha. Però non gli viene da Dio. Ce l'ha perché gli viene da un altro, che anche lui ha potere. Ecco perché fa le cose che fa. D'accordo? Quindi il potere suo viene dall'opposto di quello che lui proclama. Attenzione che questa è una cosa molto, molto, molto sottile, perché si gioca su che cosa qui? Sul credere o meno che Gesù, sull'identità di Gesù. Il tuo potere da dove viene? Vabbè, c'hai potere, ma ti può venire pure da... Non so se mi spiego. Come fai tu a rassicurarci che viene da Dio? Qual è la prova? E su questo lo sfideranno ancora, a più riprese, fin sotto la croce, lo sfideranno. Dice, se tu sei il Cristo, scendi dalla croce. E in quel momento diranno il loro assoluto rifiuto di credere in Gesù figlio di Dio, Cristo figlio di Dio, perché è lì in croce. È impossibile. È impossibile. Quindi tutta la tua vita, tutto il tuo potere, tutto quello che hai fatto e hai detto, non vengono da Dio. Vedete che questo è qualcosa che si ripercuote, ma vengono da un'altra parte. Siccome vengono da un'altra parte, tu sei il malvagio e tu devi morire. Viene dopo di me uno che è più forte di me. Attenzione, qui riprende pure quello che ha detto Giovanni Battista. Perché? Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Gesù è il più forte. Ma per loro non è così. Per loro non è così. Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ecco il potere da dove gli viene. E allora, quei segni che sono serviti a noi, alla folla, per andare dietro a Gesù, ci stiamo andando, no? Qui sono interpretati in maniera assolutamente al contrario. Ma prima vi ho detto qualcosa riguardo a questo, no? Al contrario, chi è che dice la verità ma la interpreta esattamente al contrario? L'accusa che stanno facendo di fatto ricade su di loro. Sono loro che stanno interpretando esattamente al contrario la figura di Gesù Cristo, e la faranno fino alla fine. Allora, però alla fine è importante quello che dice Gesù, attenzione su questo, dobbiamo stare attenti, perché tutto sarà perdonato, e beh, questa è una cosa bella che ci viene detta, no? Tutto sarà perdonato ai figli dell'uomo, tutto, eccetto una cosa, la bestemmia contro lo Spirito Santo. E allora, e tutti, e qual è il peccato contro lo Spirito Santo? E le spiegazioni. Ma al versetto 30 lo dice lui qual è il motivo, poiché dicevano, il narratore ci spiega, è posseduto da uno spirito impuro. Cioè, qual è il peccato contro lo Spirito Santo? Adesso a voi, senza andare in giro, chissà, trovare spiegazioni, per il narratore qual è il peccato contro lo Spirito Santo? È questo, poi il capovolgimento completo della verità. Io sono la via, la verità e la vita. Il capovolgimento completo. Dire esattamente l'opposto di quello che è Gesù. Non riconoscere in Gesù il Cristo, il Figlio di Dio, ma dirgli che lui invece è esattamente il contrario. Questo peccato non sarà mai perdonato. Ma perché non può essere perdonato? Scusate. C'è anche un motivo logico. Perché non può essere perdonato? Per un peccato, per essere perdonato, vi ricordate il battesimo che richiede? L'atteggiamento della conversione. Ma chi non riconosce in Gesù l'inviato non si convertirà mai e non sarà mai in condizioni di essere perdonato. Questo è il discorso, molto semplice e semplice, che Marco fa. Se tu non riconosci in Gesù il Messia, il Figlio di Dio, come ti devi convertire? Non ti convertirai mai. E allora come ti possono essere perdonati i peccati? Geremia in questi giorni ci sta dicendo che il popolo non si converte, non si converte, non si converte, nonostante i richiami, nonostante tutto, non si converte. E a quel punto che cosa è scattato? Il castigo. Come fai? Per gli iperbuonisti, che in mezzo a noi ci sono, e sono tanti, la conciliazione con quando viene detto qui, per esempio, è un po' difficile, eh? È un po' difficile. Allora, che si fa? Quando è difficile riuscire a possedere un passaggio del Vangelo, che cosa si fa? Si strappa. Via. Qualcuno sta facendo l'esperimento che vi ho detto di fare. Cancellare tutto. I passaggi in cui si parla di guarigioni, di possessioni, di rapporti col demonio, con la malattia, diretti o indiretti, riferimenti. Lo sta facendo qualcuno? Io spero che qualcuno lo faccia, perché alla fine se lo deve consegnare questo Vangelo. Ah, lei lo sta facendo, la segretaria lo sta facendo, scusa, eh? Fino a mo' quando stiamo, a metà pagina. Va bene, ma sarà l'inizio, poi si riprenderà. Allora, siamo... Gliel'hanno portato, abbiamo detto che la fede. Sì, però mo tu non puoi stare a fare le pulci se paralitico credevo o non credevo, o credevo che lui fosse il diavolo. Beh, io penso che men che meno credesse che lui fosse il diavolo, insomma. perché oltretutto non sarebbe, ma così nella narrazione, ma lui credeva che quello fosse il diavolo e si faceva... Non credo che nella narrazione, tu vuoi dire un'altra cosa che entra nella psicologia nostra dei personaggi, eh? Attenzione, nella psicologia nostra dei personaggi, non quello che il narratore, lì il narratore non si è posto il problema, qui adesso lo dice chiaramente, non se l'è posto perché evidentemente a lui non interessava lì dirlo, qui lo dice. Perché qui riporta una controversia importante, allora lo dice. Non è che il narratore in ogni passo del Vangelo dice tutto quello che deve dire.
Forse c'è un elemento teologico che potremmo rispondere a questo, cioè che il piccolo di Dio si precede e poi noi prendiamo coscienza di questo fatto, da lì nasce la conversione, quindi ci adeguiamo alla liberazione del cielo già.
Ma è proprio alla radice, dice Marco, che non c'è questo processo. È alla radice proprio. Non c'è questo rapporto, proprio alla radice. Quando tu neghi a Gesù che lui è venuto per la salvezza, lo neghi proprio alla radice, non ti metti proprio, nemmeno in relazione dialogica pure, non lo neghi alla radice, dicendogli invece che lui viene dal male, tu come fai, come Dio come può fare? Sì, va bene, ha voglia di perdonarti, no? Il perdono che precede, ma...
Vanno tutti?
Ah, non lo so questo. No. Scusatemi, rimaniamo a Vangelo, non facciamo le questioni teologiche che vengono dopo.
Quell'autore che tenta di dimostrare che, non prendi quello che ha fatto lì, dimostrare che Gesù... Quindi c'è, ha sbagliato, non credo a quello che non è Dio.
Benissimo, lui non lo riconosce, però non gli dice che viene da Satana, eh? Attenzione. È un conto, ma chi dice che viene da Satana è un altro conto, eh? Lo riconosce come diavolo. E questo è la discussione, scusate, rimanete. Qua dice chi non la bestemmia contro lo Spirito Santo, poiché dicevano ha uno spirito impuro. Cioè non lo riconoscono come Messia, ma lo riconoscono come agente di male. Allora, scusatemi, gli spiriti impuri, secondo la dottrina della Chiesa, non solo la dottrina, sono stati creati liberi? Sì o no? Come gli uomini, sì. E perché la Chiesa dice che non c'è perdono? Sono creatura pure di Dio, pure loro, eh? Eppure per loro funziona tutto quello che funziona per noi. Eppure, quindi riguardo a questo, poi tutti gli sviluppi teologici e tutto il resto, però non bisogna andare fuori. Marco dice questo, se tu riconosci come Satana Gesù, tu bestemmi contro lo Spirito Santo, basta, stop. Quindi, questo è un dato che poi la tradizione cattolica deve prendere in esame, deve approfondire. D'altronde, la punizione di Gerusalemme non è che non c'è stata, c'è stata e come? Su questo la Bibbia, ma anche il Nuovo Testamento, le parole di Gesù pure, sul giudizio. Vedi il Vangelo di Matteo, mo, per uscire un po' fuori da questo Vangelo, le parole di giudizio sono parole di giudizio, eppure per loro c'è il perdono che previene, tutto il resto, ma c'è il giudizio. Il discorso escatologico di Matteo, gli ultimi capitoli, dove c'è il giudizio chiarissimo fra destra e sinistra, fra... Vabbè. Fratello carissimo, la misericordia, noi siamo qui perché questo stiamo. Stiamo parlando d'altro. Stiamo parlando della possibilità per l'uomo di rifiutare alla radice e di scambiare le cose. Cioè, comportarsi come chi? Come il diavolo. Cioè, cambiare la verità. Di questo sta parlando Marco e di questo noi parliamo. Poi per tutti gli altri problemi, vabbè, ci saranno altri, se dobbiamo interrogare la Sacra Scrittura, io ho fatto qualche passaggio riguardo al castigo che pure è venuto. Geremia era il profeta che doveva annunciare proprio questo. State buoni perché ve lo siete meritati e adesso verrà. Ed è venuto. Per Geremia il castigo da parte di chi veniva? Veniva da lui. Da Dio. Lo stiamo leggendo in questi giorni. Veniva da lui. Anche se poi, ecco la preghiera sua, di mediatore, dice ricordati. Ma poi il castigo è arrivato. La lettura della storia da parte di quelli che hanno scritto quei libri è chiarissima da questo punto di vista. Il castigo è venuto, i babilonesi sono stati il castigo di Dio. Così sono letti. Poi Ciro, quello che è venuto dopo, è stato lo strumento del reintegro rispetto a quella situazione. Però il castigo è venuto. Allora, detto questo, per Marco la bestemmia è quella. Quando cambi le cose, mistifichi, loro dicono che Gesù è Satana, ma di fatto chi è Satana? Ecco l'ironia del narratore, chi è Satana? Alla fine del racconto sono loro che stanno cambiando, non riconoscendo la verità e stanno di più dicendo che Gesù che è la verità e invece la verità secondo Sasso. Cioè proprio il ribaltamento della situazione. Finiamo così con i parenti adesso che fanno dentro e fuori. Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori. Adesso chi è che sta fuori? Adesso sono i parenti che stanno fuori e ti cercano, il verbo che abbiamo già detto, che non è usato in maniera positiva, cercare Gesù, è il verbo dei nemici che lo cercano, eh? Alla fine sarà il verbo dei nemici che lo cercano per la sua morte. Quindi anche i parenti usano questo, lo cercano non per il bene, lo cercano per il bene loro, ma non per quello di Gesù. Allora, è una macchinazione contro Gesù questa, eh? Perché? Anche questa va alla radice, che vuole fare? Vuole interrompere in maniera radicale l'annuncio del regno di Dio, quello che è cominciato. È un intervento per interrompere. Quello dei farisei e gli erodiani era un intervento per interrompere, e anche questo è un intervento per interrompere, reintegrarlo nel gruppo familiare, così tutto finisce. Però chi è che sta fuori? Gesù o loro? Loro stanno fuori, sono loro che stanno fuori. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Oh, una curiosità. chi fa la volontà di Dio, dice qua, Non dice chi ascolta, perché quelli stanno già ascoltando, non c'è bisogno di dirlo. In mezzo a quelli che ascoltano, chi fa la volontà di Dio? Quello che stanno ascoltando lo mette in pratica. Quelli sono i miei fratelli, quindi parla di una nuova famiglia, di nuove relazioni. E l'abbiamo visto che già lui le ha messe in atto, di nuove relazioni, più importanti e più profonde di quelle di chi cerca di impedirli, di bloccarli. E solo chi fa la volontà di Dio appartiene di fatto a questa nuova famiglia, chi ascolta e fa la volontà del Padre. Però una curiosità e concludo, ma Gesù poi, le cose che dice, lui le ha vissute. Cioè, uno si può chiedere, ma dice un po' birichina questa domanda, impertinente nei suoi confronti, vabbè, ma facciamocela. L'ha vissuta la volontà di Dio? Quando? Quando nel Vangelo che voi ricordiate, Gesù nel Getsemani. Allora andiamo a leggere nel Getsemani. Anche noi facciamo quello che usa lui. Avete colto tutti i riferimenti alla croce di oggi? Allora, Abba Padre, tutto è possibile a te, allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Chi fa la volontà del Padre? Poi lui dirà che Dio, essere, fare la volontà di Dio, essere sicuri che Dio concederà tutto ciò che uno chiede. 11, 23, 24, no? La fede. E per fare la volontà di Dio dirà che bisogna diventare come bambini nel regno, per entrare nel regno di Dio. Va bene, ma queste cose poi le rivedremo.
Giacomo, ci puoi spiegare per favore prima di andare? Ecco, tua madre, quella chiesa di tua sorella, è lo spirito con cui andarono poi queste persone?
No, lo spirito era quello di prenderselo.
Ma forse invogliati da altri, non era così cattivo. La cosa di Gesù doveva, forse Marco è stato un po' pesante da spiegare, perché i tuoi sono
e poi chi sono? No, non è pesante, perché noi facciamo la psicologia, la dietrologia dei personaggi, e noi dobbiamo partire da quello che sentiamo per cercare di ricostruire. No, è una reazione della famiglia che davanti a quello che sente, così dice il testo, si preoccupano che quel figlio e quel fratello e quella parente, cugino, tutto quello che volete, si sta comportando in maniera completamente diversa ed è riprovato dalle autorità. Questo è quello che noi capiamo. E per questo cercano di riportarlo dentro dei rapporti normali, fra virgolette.
Chi sono questi personaggi che vanno da Gesù?
Loro.
La madre. Dice fratelli, c'è fratelli e sorelle.
Ah, fratelli e sorelle, certo. Non entriamo nel merito, però sommariamente sui parenti in genere. Ti rispondo così, sono i parenti in genere.
Non ha parlato di Maria.
La madre ha detto, la madre. La madre. La madre, la madre è Maria. Non ha citato, ma nemmeno il padre non lo nomina proprio. Vabbè. Allora, fratelli, io vi ho detto che su queste sottigliezze non entro io, perché se dovessi entrare su queste discussioni, i fratelli, le sorelle, quello che a me, come posizione mia, ho la mia posizione, non è che interessano più di tanto, insomma, perché non vanno a toccare minimamente il... vabbè, lo so, Michè, ma non è...
Vorremmo fare un piccolissimo passo. Solo se si potevano sapere i nomi di chi stava pure.
No, i nomi, non li dice, che ne so io.
Non riusciamo a sapere.
Allora, detto questo, parenti, familiari, io dico, ti ho detto, erano dei parenti. Poi i legami a livello di gradi di questo, l'autore non lo vuole specificare. Io so solo una cosa, che l'uso, non solo loro, ma anche del mondo greco, soprattutto di loro rispetto al mondo greco, è che con questa indicazione non si vuole parlare esclusivamente di fratelli di sangue, come si dice, ma di legami pure più larghi, di parentela.